Radio Incontri Cortona vi presenta Film alla Radio.
Ok, ci siamo. Si schianta contro l'iceberg a dritta, giusto? E procede a sobbalzi provocando delle falle tipo codice Morse di lungo la fiancata sotto la linea di galleggiamento. Poi lo scomparto di prua comincia ad allagarsi. Ora, mentre il livello dell'acqua si alza, trabocca dalle paratie stagne, che sfortunatamente non superano il ponte E. Perciò, mentre la prua va giù, la poppa si solleva. All'inizio lentamente, poi sempre più velocemente, finché la nave si ritrova con tutto il culo per aria. Ed è un culone enorme, stiamo parlando di 20-30.000 tonnellate, ok? Ora, lo scafo non è progettato per sopportare una tale pressione, perciò che succede? Si spacca, dritto giù fino alla chiglia, e la poppa cade all'indietro in piano. Poi, mentre la prua affonda, trascina giù con sé la poppa verticalmente e poi finalmente si stacca. Ora, la parte posteriore rimane lì a ballonzolare come un tappo di sughero per qualche minuto. Si allaga e finalmente affonda intorno alle 2:20 del mattino, 2 ore e 40 minuti dopo la collisione. La parte della prua plana, fermandosi a circa mezzo miglio di distanza, viaggia a circa 20-30 nodi quando si schianta contro il fondale marino.
Una ficata, eh?
Grazie per la sua ottima analisi forense, signor Bodin. Naturalmente vivere quell'esperienza è stato un pochino diverso.
Ce la vuole raccontare?
Buonasera. Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata della serie Film alla Radio. Siete con Marco Pieroni su Radio Incontri in Blu Cortona. Oggi è una giornata importante per la radio, in quanto è la giornata mondiale della radio istituita nel 2012 dalla Conferenza Generale dell'UNESCO, data scelta perché il 13 febbraio 1946 venne fondata la radio delle Nazioni Unite. Doveroso ricordarlo. Vi ricordo anche che durante la diretta ci trovate in video sul nostro canale Twitch Radio Incontri Cortona. Anche per questa puntata alla stesura del testo del brano del film hanno partecipato Francesca Pellegrini e Maria Vittoria Perleoni, oltre alla redazione curata da Silvia. Colonna sonora famosissima questa, e dalla sigla si dovrebbe aver capito che stasera proiettiamo il film Titanic, un film del 1997 in stile epico romantico, scritto e diretto da James Cameron. Fra poco interverrà sul film Francesca Pellegrini, blogger e esperta di cinema, con delle curiosità sulla pellicola, e a seguire un approfondimento di Maria Vittoria Perleoni, stasera in chiave tecnica arricchirà la narrazione con notizie sulla nave Titanic, appunto. Oceano Atlantico, 1996, il cacciatore di tesori Blake Wolvet, insieme alla sua squadra di ricerca, sta conducendo una spedizione all'interno del relitto del transatlantico RMS Titanic, rimasto vittima 84 anni prima di un celebre naufragio, allo scopo di recuperare un grosso diamante chiamato Cuore dell'Oceano, apparentemente andato perduto durante la tragedia. I ricercatori recuperano la cassaforte di un certo Caledon Oakley, che si sa essere stato l'ultima persona ad aver acquistato il diamante, ma quando lo aprono vi trovano una cartella contenente il ritratto di una giovane donna nuda che indossa la collana con il diamante, che riporta la data del 14 aprile 1912, giorno in cui il Titanic si schiantò contro l'iceberg che lo fece collare a picco. Rose Dawson Calvert, una centenaria vedova dello Iowa, viene a sapere del ritrovamento guardando la televisione e telefona a Lowett sostenendo di essere la ragazza del ritratto, identificata in una passeggera della prima classe del Titanic, ritenuta morta nel naufragio. Rose DeWitt Bucater, la signora, arriva insieme alla nipote Lizzie Calvert sulla nave, dove viene accettata la sua identità ed accetta di raccontare la propria storia, come abbiamo sentito, e la vicenda del suo viaggio sul Titanic.
Il registratore. Cominci pure, Rose.
Sono trascorsi 84 anni.
Non fa niente, cerchi di ricordare quello che può, qualunque cosa.
La vuol sentire questa storia, signor Lovett?
Scusi.
Sono trascorsi 84 anni e ancora sento l'odore della vernice fresca. I servizi di porcellana non erano mai stati usati. Nessuno aveva mai dormito tra quelle lenzuola. Il Titanic era chiamato la nave dei sogni. E lo era. Lo era davvero.
da qui.
No, no, non è male.
Hai ragione. Capisco
il motivo di tutto questo gran chiasso. Non sembra più grande del Mauretania.
Si può essere blasé riguardo ad alcune cose, Rose, ma non riguardo al Titanic. È almeno 30 metri più lungo del Mauretania e molto più lussuoso. Sua figlia è davvero impossibile da sbalordire.
Allora sarebbe questa la nave che dicono inaffondabile?
È inaffondabile, Dio stesso
signore,
non potrebbe affondare questa nave. Che
signore, deve consegnare i bagagli al molo principale e alle sue spalle, signore.
Ripongo in lei la mia fiducia, buon uomo. Si rivolga a mia aiutante.
Sì, signore, con piacere. Signore, se posso fare qualunque cosa per prendere...
Sì, sì, certo. Tutti i bauli su quell'automobile lì, 12 di questi e la cassaforte, vanno nelle suite presidenziali B52, 54, 56. Signore, è meglio far presto. Muoviamoci.
Il mio soprabito, l'ho preso io.
Passeggeri di terza classe da questa parte per il controllo sanitario. Terza classe da questa parte per il controllo sanitario.
Benvenuta sul Titanic, signore.
Per gli altri era la nave dei sogni. Per me era una nave carica di schiavi che mi riportava in America in catene. Agli occhi degli altri ero tutto quello che una ragazza di buona famiglia doveva essere, ma dentro invece urlavo.
Puntata speciale stasera in onore di San Valentino, domani 14 febbraio. Vi siete portati i fazzolettini Andate a prenderli. La pellicola è un colossal epico romantico di carattere storico, interpretato da Leonardo DiCaprio e Kate Winslet nei ruoli di Jack e Rose, due membri di classi sociali opposte che si innamorano a bordo della sfortunata nave RMS Titanic, realmente naufragata il 15 aprile 1912 durante il suo viaggio inaugurale a seguito dello schianto contro un iceberg. L'ispirazione di Cameron per il film è venuta dalla sua passione per i naufragi e dalla sua percezione del fatto che una storia d'amore intervallata da una perdita umana sarebbe stata essenziale per trasmettere l'impatto emotivo del disastro. La produzione è iniziata nel 1995 quando Cameron ha effettuato le riprese nel vero relitto del Titanic. Le scene moderne sulla nave da ricerca sono state girate a bordo dell'Academic Mitslav Keldys, usata come base durante le riprese del relitto, sia nella finzione scenica che nella produzione reale del film. Per ricreare il naufragio sono stati utilizzati modelli in scala, immagini generate al computer e una ricostruzione del Titanic costruito presso i Baia Studios. Southampton, 10 aprile 1912. Rose DeWitt Bucater, 17enne di buona famiglia, bella e istruita, parte per New York imbarcandosi tra i passeggeri di prima classe del primo viaggio del Titanic, il più grande e lussuoso mezzo di trasporto mai costruito, definito da molti inaffondabile, insieme all'attenzosa madre Ruth e al ricco fidanzato Caledon, detto Cal, un trentenne molto arrogante e pieno di pregiudizi. La sera del secondo giorno di navigazione, in pieno oceano Atlantico, depressa e provata dai comportamenti imposti dalla sua posizione sociale, Rose tenta di suicidarsi buttandosi dal parapetto di poppa, ma a farle cambiare idea interviene Jack Dawson, un affascinante squattrinato artista giramondo di 19 anni che ha vinto due biglietti per il Titanic giocando a poker, uno per lui e uno per il suo amico italiano Fabrizio De Rossi, che viaggia in terza classe. E nel corso della stessa giornata aveva già visto Rose da lontano e ne era rimasto colpito. Cal sopraggiunge ed inizialmente aggredisce Jack, per poi, sentendo raccontare dalla fidanzata di essere stata salvata dopo che era scivolata da sola, sporgendosi troppo, decide inizialmente di ricompensarlo con del denaro. Alla fine, dopo che Rose gli ha fatto capire di non essere d'accordo, sceglie di invitare il ragazzo a cenare al loro tavolo in prima classe la sera seguente. Innervosito per il comportamento della promessa sposa, Cal le mostra il regalo del fidanzamento ufficiale, una collana che ha come ciondolo un diamante blu di 56 carati, originariamente appartenuto a Luigi XVI, appunto il cuore dell'oceano.
È il più grande oggetto in movimento mai costruito nella storia dell'uomo. E il nostro costruttore capo, il signor Andrews, ingegnere navale, l'ha progettata dalla Chiglia
in Somma. Beh, può anche darsi che io l'abbia messa insieme, ma l'idea è stata del signor Ismay. Aveva immaginato un piroscafo di dimensioni così grandi e così lussuoso nel suo arredo che la sua supremazia non sarebbe mai stata sfidata. Ed eccola qui. Eccola la realtà. Vero frutto della volontà.
Cosa desidera per pranzo, signore?
Prenderò del salmone.
Sì, signore.
Lo sai che non è di mio gradimento, Rosa.
Lo sa. E lei, signore?
Prendiamo agnello per due. Al sangue, ma con un pizzico di salsa di menta. Ti piace l'agnello, vero, zuccherino?
Le salsicce.
Sì, signora.
Ha intenzione di tagliarle anche la carne, Cal. Chi ha pensato al nome Titanic? È stato lei, Bruce.
Beh, direi il vero, sì. Volevo trasmettere grandezza pura. E grandezza significa stabilità, lusso, ma soprattutto forza.
Ha mai sentito parlare del dottor Freud, signor Ismay? Le sue teorie sulla preoccupazione del maschio riguardo alla grandezza potrebbero risultare particolarmente interessanti per lei. Ma che ti prende?
Non lo faccia.
Indietro! Non faccia lei un altro passo!
Avanti! Mi dia la mano, l'aiuto a tornare a bordo.
No! Rimanga vedova! Dico sul serio! Mi butto!
Non lo farà!
Che significa non lo farò? Non creda di potermi venire a dire quello che farò o quello che non farò. Lei non mi conosce.
Beh, l'avrebbe già fatto.
Lei mi sta distraendo, se ne vada.
Non posso. Ormai ci sono dentro. Se lei si butta, io sarò costretto a seguirla in acqua per salvarla.
Dica sciocchezze. Morirebbe.
So nuotare benissimo.
Basterebbe l'impatto con l'acqua a ucciderla.
Bene non mi farebbe. Non dico certo il contrario. Se devo essere sincero, mi preoccupa molto di più l'acqua fredda.
Quanto fredda?
Gelida. Forse un paio di gradi sopra lo zero. È mai stata nel Wisconsin?
Cosa?
Beh, gli inverni da quelle parti sono tra i più freddi. Io sono cresciuto lì, vicino a Chippewa Falls. E ricordo una volta da bambino, io e mio padre andammo a pesca sul lago ghiacciato, vicino alle cascate. La pesca sul ghiaccio, sai, quando...
So cos'è la pesca sul ghiaccio!
Mi scusi. Lei ha tanto l'aria di, come dire, di una timorata di Dio. Comunque il ghiaccio ha ceduto e io sono caduto in acqua. E mi creda, cadere in acque gelide, come quelle laggiù, è come avere tutto il corpo trafitto da mille lame. Non riesci a respirare, non riesci a pensare a nulla, tranne che al dolore.
Alla sua uscita, il 19 dicembre 1997, il film ottenne un grandissimo successo di critica e commerciale, ricevendo poi numerosi riconoscimenti. Detiene il record di vittorie ai premi Oscar, 11 nel 1998, insieme a Ben-Hur e Il Signore degli Anelli, Il Ritorno del Re, nonché quello di candidature insieme a Eva contro Eva e La La Land. È al 2022 il terzo film con maggiori incassi nella storia del cinema, dopo Avatar nel 2009, il successivo film diretto da Cameron dopo Titanic stesso, e Avengers Endgame nel 2019. Nel 2007 l'American Film Institute l'ha inserito all'83esimo posto nella classifica dei 100 migliori film americani di tutti i tempi. Nella classifica originale del 98 non era nemmeno presente. Si trova inoltre al sesto posto nella classifica dei migliori film epici di tutti i tempi nella AFTIS, 10 top 10 dell'American Film Institute. Nel 2017 è stato scelto per la conservazione del National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti in quanto culturalmente storico e significativo. Il giorno seguente Rose decide di trascorrere un po' di tempo insieme a Jack, invitandolo a passeggiare sul ponte di prima classe. La ragazza, che proprio non riesce a sopportare ed accettare il destino a cui dovrebbe andare incontro ed avrebbe desideri ben diversi per la sua vita, rimane affascinata dalle esperienze di vita umili e spensierate che il ragazzo le racconta, mostrandogli i ritratti di diverse ragazze di Parigi nude da lui realizzati, che porta sempre con sé in una cartella. Tra i due si instaura una certa complicità che nei giorni successivi si trasforma in un'amicizia sempre più profonda. Grazie all'aiuto di Margaret Molly Brown, una ricchissima signora dall'animo altruista e gentile, Jack si procura un abito elegante e partecipa alla cena in prima classe insieme ai passeggeri più facoltosi ed importanti a bordo della nave. Il ragazzo apprende quindi cosa porti con sé l'alta società: una vita immersa nello sfarzo, concentrata sulla ricchezza, sul profitto e sulla politica, ed in cui ostentare la propria realtà è più importante che viverla, concetti che non si adattano assolutamente con il suo stile di vita spensierato e avventuroso. Dopo la cena, Jack invita segretamente Rose a trascorrere il resto della serata con lui ad una festa nella sala da ballo della terza classe, dove lei, per la prima volta, si diverte moltissimo. Spicer Lovejoy guarda il corpo e maggiordomo di Cal, li segue e li spia durante la festa.
Lo ama.
Come ha detto?
Lo ama.
Lei è molto maleducato. Non dovrebbe pormela una domanda simile.
Beh, è una domanda semplicissima. Lo ama quest'uomo? Sì o no?
Questa conversazione è inopportuna.
Non può semplicemente rispondere alla domanda.
È assurdo. Lei non conosce me e io non conosco lei, e questa conversazione non sta avendo luogo. Lei è maleducato, rozzo e presuntuoso. E ora me ne vado. Jack, signor Dawson, è stato un piacere. L'ho cercata per ringraziarla e ora che l'ho ringraziata...
E anche insultato.
Beh, se lo è meritato.
Certo.
Certo.
Credevo che se ne stesse andato.
Infatti. Questo stupido oggetto che porta con sé... Allora cos'è? Un artista o cos'altro? Beh, questi sono piuttosto belli. Anzi, sono molto belli. Jack, sono davvero ammirevoli.
Non hanno riscosso molto successo nella vecchia Parigi.
Parigi? Viaggia parecchio, per essere povero. Beh, una persona con mezzi limitati.
Avanti, un poveraccio, lo dica pure.
Bene, bene, bene. E sono stati fatti dal vivo?
Questa è una delle cose interessanti di Parigi. Ci sono molte ragazze disposte a spogliarsi.
Questa donna le piaceva. L'ha usata diverse volte.
Beh, aveva delle mani bellissime, vedi?
Secondo me ha avuto una storia d'amore con lei.
No. Solo con le sue mani. Era una prostituta con una gamba sola. Vedi? Oh. Però aveva il senso dell'humor. Oh, e questa signora qui, tutte le sere se ne stava seduta in un bar, indossando tutti i gioielli che possedeva e aspettando il suo amore perduto. La chiamavano Madame Bijou. Vede, i suoi vestiti sono tutti terlati.
Beh, lei è un dono, Jack. Davvero. Sente le persone.
Sento lei.
E quindi?
Non si sarebbe buttata.
James Cameron ha dichiarato questo del suo film: la storia non avrebbe potuto essere scritta meglio. La giusta posizione di ricchi e poveri, i ruoli di genere giocati fino alla morte, lo stoicismo e la nobiltà di un'epoca passata, la magnificenza della grande nave eguagliata solo in scala dalla follia degli uomini, l'hanno spinta verso l'inferno, attraverso l'oscurità. E soprattutto la lezione che la vita è incerta, il futuro inconoscibile, l'impensabile possibile. La mattina seguente Cal aggredisce verbalmente Rose, imponendole di essergli fedele, mentre Ruth, resasi conto dell'attrazione della figlia verso Jack, le vieta di incontrare nuovamente il giovane, dicendole di pensare alla vita di miseria e alla perdita di prestigio che attenderebbe la famiglia se il matrimonio con Cal andasse a monte, matrimonio che si scopre essere combinato dal momento che il padre di Rose se n'è andato lasciando moglie e figlia senza denaro e con i debiti irrisolti. Inizialmente Rose obbedisce, ma poi, sentendosi nuovamente infelice ed oppressa dallo stile di vita del suo ceto sociale, si rende conto di essere molto più attratta da Jack. I due si incontrano e si dichiarano reciproco amore sulla prua del Titanic al tramonto del 14 aprile. Rose porta Jack nella sua cabina e lo paga affinché lui le faccia un ritratto nuda, indossando solo la collana con il cuore dell'oceano come segno di indipendenza e ribellione, per poi lasciare il disegno nella cassaforte di Cal assieme a una lettera. Poco dopo i due innamorati vengono scoperti e inseguiti da Lovejoy, il quale però alla fine li perde di vista. I protagonisti attraversano la sala macchine della nave e si nascondono nella stiva postale. Una volta appurato di essere al sicuro, salgono a bordo di un'automobile Renault, sulla quale vengono travolti dalla passione e fanno l'amore. Diamo ora il microfono a Francesca Pellegrini, blogger esperta di cinema, scrive per My Movies, Feltrinelli e Vanity Fair ed ha un suo blog. A te, Francesca.
Ciao Marco e buonasera a tutti. Eccomi qui per parlare di James Cameron, re del mondo, re dei record, che vanta un primato anche come esploratore marino. Nel 2012 è diventato il primo uomo ad aver esplorato in solitaria il punto più profondo degli abissi conosciuti, immergendosi a quasi 11.000 metri di profondità nella fossa delle Marianne nell'Oceano Pacifico. Un visionario, ricordato dai compagni di scuola per la sua mania di costruire cose che o salivano in aria o si immergevano. Cameron sognava il Titanic sin dal 1985, quando l'oceanografo Robert Ballard localizzò il relitto sul fondo dell'Atlantico, a 3.787 metri di profondità. La storia di Jack e Rose, due membri di differenti classi sociali, che si innamorano durante lo sfortunato viaggio inaugurale del Titanic, nasce dalla passione del regista per i naufragi, uniti alla lettura di Romeo e Giulietta, il dramma di Shakespeare. Ora, a 25 anni di distanza, Big Jim porta Titanic nei cinema e lo fa a San Valentino, perché secondo lui Titanic è la celebrazione dell'amore. E come dargli torto? Intanto vi suggerisco di recuperare su Disney Plus il documentario sul Colossal del 1997, girato in collaborazione col National Geographic. Il documentario inedito è pronto a svelare tutti i retroscena della realizzazione del film e a rispondere alle domande più ricorrenti sulla pellicola, fra cui quella sulla famigerata porta galleggiante, in cui anche Jack, forse, avrebbe potuto salvarsi.
Thank you.
precedenza, durante la navigazione, il comandante Edward Smith aveva ricevuto delle segnalazioni relative alla presenza di ghiaccio galleggiante in zona. Pur non sembrando preoccupato al riguardo, quella stessa notte, proprio mentre Jack e Rose, tornati sul ponte di prua, stanno progettando di scappare insieme, non appena il Titanic attraccherà in America, le vedette Frederick Fleet e Reginald Lee avvistano all'improvviso un grosso iceberg a poche centinaia di metri davanti alla nave. L'equipaggio reagisce prontamente con il primo ufficiale William Murdoch, che ordina una virata a babordo e un'inversione di marcia, ma non si riesce ad evitare che la prua colpisca di striscio la montagna di ghiaccio, con l'apertura di diverse falle nello scafo, delle quali inizia ad entrare molta acqua. Jack e Rose vedono l'iceberg e sentono gli ufficiali discutere dell'accaduto insieme al progettista del transatlantico Thomas Andrews, il quale spiega che la nave inevitabilmente affonderà. Cal intanto scopre il disegno di Jack e il biglietto di Rose lasciati nella sua cassaforte insieme alla collana. Quando Jack e Rose tornano per avvertire gli altri della collisione, Cal chiede a Lovejoy di infilare la collana nella tasca di Jack in modo tale che possa accusarlo di averla rubata, come effettivamente avviene. Jack viene quindi arrestato, ammanettato e confinato nell'ufficio del capitano d'armi, dove viene sorvegliato da Lovejoy, che lo canzona e lo maltratta. Nel frattempo Cal, dopo aver picchiato Rose, mette la collana nella tasca del soprabito. Diamo ora il microfono volentieri a Maria Vittoria Pierleoni, storyteller appassionata di cinema e fotografia. A te, Maria Vittoria.
Buonasera a te, Marco, e a tutti gli ascoltatori. Stasera cercherò di offrire un punto di vista diverso sull'inaffondabile, che si è slegato dalla storia d'amore. Inutile girarci intorno. La creazione del Titanic e delle sue navi gemelle, l'Olympian e il Britannic, fu per prima cosa una questione economica. La compagnia che commissionò la costruzione di questa imponente nave, la White Star Line, aveva bisogno di contrastare la concorrenza mossa dalla rivale Cunard, che nell'estate del 1906 aveva messo sul mercato due transatlantici di gran lusso. Sin dai nomi, il Titanic e le sue sorelle dovevano essere il meglio, non solo dal punto di vista estetico e del lusso, ma anche da quello tecnologico. I lavori per la realizzazione del transatlantico iniziarono il 31 marzo 1909 e finirono 3 anni dopo. Il Titanic era alimentato da 29 caldaie che bruciavano circa 728 tonnellate di carbone ogni giorno ed erano azionate dalla Black Gang, macchinisti preposti al funzionamento continuo di questa meraviglia della tecnologia della mente umana. La capacità massima era di 23 nodi, equivalenti a 43 km orari, e poteva trasportare complessivamente 3.500 persone. Il Titanic era considerato, ragionevolmente, uno dei risultati eccellenti del positivismo tecnico di matrice ottocentesca. Era esageratamente grande, lussuoso, con saloni arredati imitando antiche dimore patrizie, colonne dorate, pannelli in legno pregiato e inserti in madreperla. Non mancava una piscina coperta, palestra, bagno turco, saloni di svago, bar, salotti. Ovviamente il tutto solo per i passeggeri di prima classe, visto che il costo del biglietto era proibitivo. Per un viaggio di sola andata ammontava $3.100, che ad oggi corrisponderebbero a $70.000. Era sicuramente più economico viaggiare nelle classi inferiori. Il biglietto della terza classe ammontava soli $32, che oggi sarebbero circa $700. Ancora oggi, quello che diciamo rimane del Titanic non è un viaggio economico e non è sicuramente adatto a tutte le tasche. Esistono infatti tour con un sommergibile dalla durata di 10 giorni che esplorano i resti del transatlantico. La spesa è di 150.000 euro a persona.
We'll be right back.
Vi ricordo che siete in compagnia di Radio Incontri in Blu. Io sono Marco Pieroni, insieme a me c'è Carlo Lancia, che stasera, come al solito, è alla regia, e stiamo guardando, o quantomeno ascoltando, il film Titanic. Il comandante Smith, consapevole che le scialuppe bastano per portare in salvo solamente la metà dei passeggeri, dà l'ordine di imbarcarvi donne e bambini per primi, ordine che tuttavia il secondo ufficiale Charles Lightoller fraintende, iniziando a caricare solo donne e bambini, e fa inviare dai marconisti Jack Phillips e Harold Bride una richiesta di soccorso, che viene ricevuta da varie navi, la più vicina delle quali è il transatlantico Carpazia. Esse però sono tutte troppo lontane per poter accorrere prima che il Titanic colli a picco, cosa che avverrà in non più di 3 ore. Rose, sentendo Ruth domandare se le scialuppe siano divise per classi e capendo che Cal ha incastrato Jack, si ribella definitivamente, rifiuta un posto su una lancia, dice addio a sua madre e corre a cercare il suo amato, arrivando a sputare in faccia Cal, che tenta di trattenerla. Imprigionato nell'ufficio che si sta allagando, Jack viene liberato da Rose con un'accetta di emergenza trovata nei corridoi, usata per spezzare la catena delle manette, e la coppia riesce a salire ai piani superiori per raggiungere una scialuppa. Qui Cal dice a Rose di essersi accordato con il primo ufficiale Murdoch, pagandolo in cambio della salvezza sua e di Jack, quindi Rose sale sulla lancia. Mentre questa viene calata in mare, la ragazza si rende conto che in realtà la garanzia vale per il solo Cal e, disperata, decide di tornare a bordo, ricongiungendosi poi con l'amato e di rimanere insieme a lui fino alla fine, qualunque essa sia. Arrabbiatissimo, Cal prende la pistola di Lovejoy e comincia a inseguire Jack e Rose, tentando di sparargli. Quando l'arma finisce le munizioni è costretta a lasciarle andare, ma si rende conto di aver dato il suo cappotto con il diamante a Rose. Successivamente Cal riesce a imbarcarsi su una scialuppa dicendo di essere l'unico parente in vita di una bambina smarrita.
Rispondete, bastardi!
C'è qualcuno?
Sì, cosa vedi?
Iceberg! Dritto davanti a noi!
Ricevuto! Iceberg! Dritto davanti a noi!
Tutta la barra a triporto!
Fila,
fila, veloce!
Un po'
indietro! Indietro tutta! Tutta la barra!
Tutta la barra, signore!
sarebbe scappata per un pelo.
Sai fiutare il ghiaccio, eh? Per Dio.
E dopo aver affrontato diversi ostacoli, Jack e Rose tornano in coperta, ma le lance sono ormai tutte partite e la poppa si sta alzando dall'acqua. Quindi la scelta più saggia è quella di rimanere aggrappati allo scafo più a lungo possibile, per non morire assiderati. Durante il naufragio, il comandante Smith e il signor Andrews si lasciano volontariamente morire a bordo della nave, mentre Joseph Bruce Ismay, amministratore della White Star Line, la compagnia di navigazione, riesce a salvarsi imbarcandosi di soppiatto su una scialuppa, pur consapevole di fare la figura del codardo e di aver contribuito all'affondamento della nave, in quanto in precedenza aveva tentato di convincere il comandante ad aumentare la velocità per arrivare in anticipo a New York, allo scopo di pavoneggiarsi con la stampa. La nave si spezza in due tronconi, la prua si inabissa, mentre la poppa, su cui si trovano Jack e Rose, rimane a galla per qualche minuto per poi affondare verticalmente. I due si ritrovano in mare in mezzo a tutti circa 1500 passeggeri rimasti, molti dei quali già morti assiderati. Le lance si sono allontanate per evitare di essere assaltate dai naufraghi e a nulla valgono i tentativi di Molly Brown di convincere i passeggeri della sua lancia a tornare indietro. Jack e Rose riescono a trovare un grosso pezzo di legno che galleggia, la famosa porta, che però non riesce a sostenere il peso di entrambi. Jack fa salire soltanto Rose, permettendo alla ragazza di resistere al gelo e facendole promettere di sopravvivere e vivere una lunga vita e avventurosa. Soltanto una delle 20 scialuppe, quella comandata dal quinto ufficiale Harold Lowe, torna indietro in cerca di superstiti. Jack purtroppo è già morto di ipotermia, mentre Rose, straziata dal dolore ma decisa a mantenere la promessa fatta all'amato, riesce a farsi notare avvicinandosi al corpo del comandante in seconda, Harry Tingle Wild, anche lui morto, congelato, e suonando il suo fischietto viene salvata. Circa un'ora e mezzo dopo sopraggiunge sul posto il Carpazia, che carica a bordo i naufraghi e li porta fino a New York. Rose decide di nascondersi tra i passeggeri di terza classe per non farsi trovare da Ruth e Cal, anch'essi sopravvissuti che la stanno cercando, e al momento di sbarcare negli Stati Uniti, quando un ufficiale le chiede la sua generalità, si presenta come Rose Dawson, adottando per amore il cognome di Jack. Da quel momento si farà chiamare sempre così, mentre Rose DeWitt Bucater verrà dichiarata deceduta nel naufragio. Cal e Rose non si rivedranno più. Lui sposerà un'altra donna e condurrà affari di successo, ma si suiciderà nel 1929 a seguito del crollo di Wall Street, che la colpirà duramente, mentre lei diventerà un'attrice e sposerà un certo Calvert, con il quale fornirà poi una famiglia.
E Dio stesso sarà con loro il loro Dio.
C'è. È qui che ci siamo conosciuti.
E asciugherà il Dio ogni lacrima dai loro occhi, e morte non ci sarà più, né lutto né grida, né travaglio vi sarà più, perché le cose di prima se ne sono andate.
Di forte!
Non lo so. Coraggio! Tieniti!
La colonna sonora del film è stata curata dal compositore James Horner, che aveva già lavorato con Cameron per le musiche di qualche filmetto tipo Aliens, Scontro Finale. Il regista aveva offerto il lavoro alla cantante irlandese Enya, la quale rifiutò, quindi Cameron si rivolse a Horner per comporre la partitura, richiedendo esplicitamente di utilizzare lo stesso stile vocalizzato di Enya per le sezioni vocali. Horner si rivolse all'artista norvegese Sissel Kirkjebop dopo aver provato con altri 25-30 cantanti. I temi del film, diventati tra i più famosi della storia del cinema, sono stati descritti da Early Hitchner per il Wall Street Journal come evocativi. Di nuovo nel presente, Lovett, visibilmente commosso, si rende conto di non aver mai veramente compreso la tragedia del Titanic e decide di abbandonare la ricerca del diamante. Quella stessa notte l'anziana Rose di nascosto sale sul ponte della nave stringendo fra le mani il cuore dell'oceano, facendo quindi capire che lo ha sempre custodito lei dal giorno del naufragio, in quanto lo aveva ritrovato nella tasca del cappotto di Cal, che le era rimasto addosso, e lo getta in mare nei pressi del relitto del transatlantico, come se volesse restituirla alla nave e all'amato dopo aver raccontato per la prima volta la loro storia. L'ultima sequenza mostra l'anziana Rose a letto, circondata dalle fotografie che testimoniano la realizzazione di tutti i sogni di cui aveva parlato con Jack, che in sogno torna sul Titanic. Sulla nave tutto prende di nuovo vita, come era durante il viaggio inaugurale, e Rose, tornata giovane, si ricongiunge con l'amato Jack. I due si incontrano sulla grande scalinata della prima classe, dove l'orologio segna le 2:20, l'ora esatta in cui il Titanic si inabissò. E si baciano, applaudite dalle figure delle persone decedute sulla nave. E anche questa sera abbiamo ascoltato e immaginato un altro fantastico film. Dopo la sigla vi faccio ascoltare il brano dal film e della colonna sonora. Ringrazio tutti quelli che si sono fermati con me ad ascoltare e immaginare il film. Ringrazio Carlo, che mi segue sempre dalla regia, e lo saluto, Silvia redazione, e ringrazio Francesca Pellegrini, critica cinematografica, e Maria Vittoria Perleoni, storyteller. Vi saluto quindi, vi ricordo che il podcast lo trovate su radioincontri.org e anche su Google Podcast e anche su Amazon Music. E vi do appuntamento alla prossima puntata, sempre di lunedì, e di replica il venerdì, sempre alle 21. Ciao!
Vi ha presentato Film alla radio.
Distance and spaces between.